Questa settimana in Palestina, un servizio dell'International Middle East Media Center, www.immc.org, per la settimana dal 16 al 23 febbraio 2007. Nessun progresso per quanto riguarda il summit a 3 di questa settimana a Gerusalemme. Sono emerse discordanze tra il quartetto del processo di pace che si è incontrato a Berlino per quanto riguarda la posizione da tenere nei confronti del nuovo governo di unità palestinese. I lavori vicino alla moschea di Al-Aqsa nel frattempo continuano. Vi racconteremo queste ed altre storie, rimanete sintonizzati. Cominciamo il nostro report settimanale con le azioni pacifiche di protesta contro la costruzione del muro nella West Bank. Venerdì, nel villaggio di Belin, si è svolta la consueta manifestazione settimanale, che questa volta celebrava anche il secondo anniversario della dimostrazione pacifica di protesta contro la costruzione del muro e l'allargamento degli insediamenti sulle terre appartenenti al villaggio. Il villaggio di Belin ha infatti cominciato proprio 2 anni fa le dimostrazioni contro la costruzione del muro sulle sue terre, dimostrazioni che hanno attirato sul luogo decine di internazionali, attivisti israeliani e palestinesi. Questa settimana la dimostrazione è cominciata con uno spettacolo di un gruppo circense inglese e una mostra fotografica all'interno del villaggio. In seguito il gruppo di circa 500 manifestanti ha cominciato la sua marcia verso la barriera metallica che delimita il passaggio del muro, dove l'esercito israeliano stava aspettando. I dimostranti hanno lanciato uova marce e palloncini pieni di vernice contro i soldati. I soldati hanno risposto con lancio di gas lacrimogeni e proiettili di gomma, fino all'arrivo di un camion cisterna munito di idrante. Mark, un giornalista americano, ha dichiarato ai nostri microfoni.
Devo dire che non ho mai visto così tanti manifestanti personalmente. Dovevano essere circa 500 persone che hanno partecipato attivamente al corteo principale, come a centinaia di internazionali ed un bel po' di giornalisti. I soldati si sono disposti rapidamente per sferrare un attacco ai dimostranti che si avvicinavano al cancello. Sono passati circa 20 minuti prima che scoppiassero gli scontri.
Fonti mediche nel villaggio riferiscono che 8 persone sono state ferite dai proiettili di gomma. Tra loro ci sono Iyad Bornat, Issa Samdier, Ibrahim Bornat. Altri 10 sono stati trasportati al villaggio dalla Luna Rossa palestinese a causa delle inalazioni di gas. Tra questi ci sono 3 giornalisti, 2 palestinesi e 1 israeliano. Secondo Abdul Abu Rama, il coordinatore locale del Comitato contro il muro e gli insediamenti, i soldati hanno diretto il cannone ad acqua anche contro i giornalisti della televisione satellitare Qatari, del canale Al Jazeera, e contro il gruppo della televisione americana CNN. Jonathan Pollack, un attivista di Anarchist Against the Wall, è stato condannato a 3 mesi di carcere domenica mattina, che verranno aumentati la prossima volta che il ragazzo verrà coinvolto in azioni simili. Pollack è stato condannato infatti dopo aver bloccato, insieme ad altri 10 attivisti, le strade di Tel Aviv per protesta contro la costruzione del muro. Residenti palestinesi, insieme ad attivisti israeliani, hanno piantato alberi di ulivo nelle terre soggette ad ordine di confisca per l'allargamento di un insediamento di coloni a Hebron. L'azione ha avuto luogo a sud della città, nel sud della West Bank, mercoledì. Il gruppo di attivisti che ha aiutato i contadini locali fa parte di un'associazione di tutela dei diritti umani che si chiama Rabbini per la Pace. Nasser Al-Nawaja, un attivista locale, ha spiegato che la terra dove ha avuto luogo l'azione di protesta si trova proprio a pochi metri dall'insediamento israeliano illegale chiamato Yaqub Dalia. Al-Nawaja ha spiegato che i coloni dell'insediamento attaccano i contadini palestinesi circa tutti i giorni, in modo da spingerli ad abbandonare la terra che poi servirà per la prossima espansione della colonia. I residenti locali hanno stimato che la terra confiscata è di circa 100 dunams, circa 100 km quadrati. Yaqub Dalia è stato dichiarato illegale dalle stesse autorità israeliane, anche se poi l'esercito sul posto gli fornisce protezione e servizi. Il segretario di Stato americano Condoleezza Rice, il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il primo ministro israeliano Ehud Olmert hanno avuto un incontro a 3 questa settimana. Dopo 2 ore di discussione a porte chiuse tra i 3, il segretario di Stato americano ha dichiarato in una breve conferenza stampa la sua intenzione a tornare in tempi brevi nella zona per un secondo incontro. La Rice ha affermato che gli USA sono intenzionati a seguire la soluzione dei 2 Stati, a riconfermare tutti gli accordi già siglati e a continuare la linea di azione intrapresa con il piano di pace della roadmap. Ghassan Andoni, un analista politico di Betlemme, ha commentato così il summit.
I believe the Israeli side
Penso che la parte israeliana non sia interessata per nulla nell'avere un governo palestinese ufficiale e presidenziale che possa trovarsi a negoziare con loro e rappresentare tutti i palestinesi. E questo prova definitivamente che c'è finalmente una forza di governo di cui fidarsi e con cui trattare, poiché rappresenta il popolo palestinese. In passato, invece di accettare di trattare con Arafat, gli israeliani lo hanno sempre definito non degno, un uomo incapace di stabilire trattative di pace. Quando è subentrato Abbas, hanno cominciato a dire: è un uomo di pace, ma non possiamo trattare con lui perché non tutti i palestinesi lo seguono. Ora, dopo un accordo che include all'incirca tutti i rappresentanti del popolo palestinese, dovrebbero iniziare a fidarsi.
Poco prima del meeting, il primo ministro israeliano Ehud Olmert ha affermato che lui e il presidente americano George Bush si sono trovati d'accordo nel decidere che verrà boicottato anche il nuovo governo di unità nazionale, a meno che non vengano fatte subito delle dichiarazioni di riconoscimento dello Stato di Israele, di rinuncia all'uso della violenza, di accettazione di tutti gli accordi precedentemente presi. Quando le è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Olmert, la Rais ha risposto che non è ancora stata presa nessuna decisione a riguardo. Israele ha in progetto un incontro a 5 con autorità palestinese, USA, Egitto e Giordania. Dopo il meeting di Gerusalemme, la Rais ha incontrato il re Abdullah II, prima di incontrarsi con i responsabili dell'intelligence di Giordania, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Hamas ha espresso il suo disappunto per i risultati del summit ed ha definito la posizione americana negativa, ambigua e assolutamente noncurante del volere del popolo palestinese. Durante un incontro con il gabinetto dell'autorità palestinese, il primo ministro Ismail Haniyeh ha criticato l'ambivalenza degli USA rispetto al nuovo governo di unità palestinese. Il presidente Abbas ha cominciato il suo viaggio nella zona, partendo questa settimana dalla Giordania, dove ha incontrato il re Abdullah II. Il presidente ha precedentemente anche incontrato diversi capi di Stato in Europa. A Berlino ha incontrato il cancelliere tedesco Angela Merkel, con la quale ha discusso il problema delle sanzioni economiche imposte all'autorità palestinese. In una conferenza stampa congiunta tra il presidente Abbas e il primo ministro Tony Blair, quest'ultimo ha reiterato le richieste inglesi per un riconoscimento immediato dello Stato di Israele, la rinuncia alla lotta armata e il rispetto dei precedenti accordi. Mohammad Al-Orani, un membro di Fatah, ha dichiarato ai nostri microfoni:
il presidente spera con questi incontri di essere capace di convincere la comunità internazionale e gli stati ancora esitanti ad avere un atteggiamento positivo verso il nuovo governo di unità nazionale. Credo che questo sia un primo passo per fermare il boicottaggio o al limite per chiedere ad alcuni paesi, come ad esempio l'Unione Europea, di fare passi coraggiosi o di fare pressioni sugli Stati Uniti affinché non cerchino di boicottare anche questo nuovo governo.
Il gruppo dei quattro, formato da Unione Europea, Nazioni Unite, Stati Uniti e Russia, si è incontrato nuovamente a Berlino. L'incontro si è concluso con un nulla di fatto e si pianifica un nuovo summit, probabilmente in un paese arabo, al più presto. La maggiore fonte di discordia è stato il nuovo accordo della Mecca tra Fatah e Hamas. Gli europei hanno infatti definito l'accordo come un passo verso, mentre la Rais lo ha descritto come un'ulteriore complicazione. La Russia ha chiesto che il quartetto tolga le sanzioni all'autorità palestinese ed Egitto ed Arabia Saudita hanno affermato che bisogna dare una possibilità al nuovo governo. Questa settimana il primo ministro palestinese Ismail Haniyeh ha concluso il primo giro di consultazioni tra le diverse fazioni palestinesi per la formazione del governo di unità. Il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ha deciso di non entrare a far parte del nuovo governo a causa dei disaccordi con le due fazioni di Hamas e Fatah sulla divisione delle poltrone ministeriali. Altre fazioni minori stanno discutendo sulla possibilità di entrare o no a far parte del governo. La Jihad Islamica ha annunciato infatti che non entrerà nel nuovo gabinetto. Khalida Jarrar, un parlamentare del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, ha spiegato per quale motivo il movimento ha deciso di non entrare nel nuovo governo di unità.
Siamo assolutamente contrari al riconoscimento dei precedenti accordi tra l'Organizzazione di Liberazione della Palestina e Israele, perché non sono assolutamente in linea con quanto è stato stabilito nell'accordo di riconciliazione nazionale. Inoltre, non siamo d'accordo con la domanda di rispetto delle risoluzioni prese nei summit precedenti e nel Consiglio palestinese in precedenza. Inoltre, non ci sembra che gli accordi della Mecca siano stati presi in maniera pluralista.
Il primo ministro Haniyeh dovrebbe cominciare il secondo turno di consultazioni per la designazione dei candidati ministeriali. Due ministri con portafoglio sono stati appena designati comunque. Il dottor Salam Fayyad sarà responsabile del Ministero delle Finanze, mentre Ziad Abu Amer sarà il responsabile del Ministero degli Affari Esteri. Il problema continua a ruotare intorno alla designazione del ministro degli interni, sul quale Hamas e Fatah non sono ancora stati capaci di trovare un accordo. Fawzi Barum, portavoce di Hamas, ha dichiarato:
la partecipazione al governo di unità sarà un aiuto per tutto il popolo palestinese, quindi tutti sono invitati a partecipare. Le porte sono aperte a tutti e c'è ancora tempo per entrare a farne parte. Hamas, Fatah e il primo ministro sono disposti a negoziare con chiunque. Stiamo ancora cercando di contrattare con tutte le altre fazioni e non ci fermeremo. Hamas, sia dentro che fuori dalla Palestina, è intenzionato a realizzare un governo di unità che sia tale a tutti gli effetti.
Khalid Majal, responsabile dell'ufficio politico di Hamas, ha avuto un incontro questa settimana al Cairo con Amr Moussa, segretario generale della Lega Araba, e lo ha informato sugli ultimi sviluppi nella definizione del governo di unità, così come stabilito negli accordi della Mecca. Majal si è anche incontrato con il ministro degli affari esteri egiziano Ahmad Abu Al-Ghiet, che ha espresso la sua speranza che la comunità internazionale interrompa l'embargo economico imposto all'autorità palestinese dopo la formazione del governo di unità. Majal dovrebbe recarsi in Russia la prossima settimana per un incontro di 3 giorni con il presidente russo Vladimir Putin. Questa settimana l'esercito israeliano ha condotto circa 40 operazioni militari in diverse parti della West Bank, durante le quali i soldati hanno effettuato diverse perquisizioni ed hanno arrestato circa 46 palestinesi, tra i quali 7 bambini. Un membro del Ministero della Salute è stato arrestato senza formale accusa quando le truppe israeliane sono entrate nella sua casa di Hebron. Il numero dei palestinesi arrestati nella West Bank dall'inizio di quest'anno è arrivato quindi al numero di 509. Mercoledì mattina, truppe dell'esercito israeliano hanno compiuto un omicidio mirato uccidendo un membro delle brigate di Al-Quds, il braccio armato del movimento della Jihad islamica, nella città di Jenin. Una unità militare israeliana sotto copertura, insieme ad alcuni soldati in divisa, si è introdotta nella città a bordo di 2 macchine con targa palestinese. I 2 veicoli hanno intercettato la macchina sul quale viaggiava Mahmoud Obaid, di anni 24, e a quel punto hanno aperto il fuoco contro la macchina dell'uomo, il quale è morto sul colpo, secondo fonti mediche, per colpi di arma da fuoco alla testa. Mercoledì sera, Muwaffaq Erhami, di anni 34, del villaggio di Beit Rema, a nord-est della città di Ramallah, è morto al checkpoint di Attara, nel nord della città. L'uomo è deceduto nell'attesa dell'autorizzazione per recarsi in ospedale da parte dei soldati israeliani. Muwaffaq, infatti, si era seriamente ferito lavorando in un cantiere nel suo villaggio, ma al suo arrivo al checkpoint i soldati non gli hanno consentito di passare. Sabato pomeriggio, un gruppo di bambini provenienti dalla colonia di Ramat Ishai, nel quartiere di Ter Rumeida, nel centro della città di Hebron, hanno circondato e picchiato un bambino palestinese. Il ragazzo, Yanad Ismail Al-Azza, di anni 14, stava tornando a casa quando è stato attaccato ed ha riportato numerose contusioni in tutto il corpo. Soldati israeliani hanno assistito al pestaggio senza cercare di impedirlo. Sempre sabato, un numero imprecisato di coloni provenienti dall'insediamento di Sousia, a sud di Hebron, ha attaccato alcune case appartenenti alla famiglia Al-Nawaj. I coloni hanno picchiato Khalid Al-Nawaja, di anni 65, che ha riportato contusioni in tutto il corpo. Lunedì mattina alcuni coloni israeliani provenienti da un insediamento di Hebron hanno cercato di distruggere il cancello della moschea di Al-Aktab ed alcuni negozi che si trovano a circa 200 metri dalla colonia di Abraham Avino, nella città vecchia. Civili palestinesi residenti nella zona hanno cercato di impedire la demolizione. Quando le truppe israeliane sono arrivate sul posto, sono cominciati gli scontri, che hanno portato al ferimento di un bambino di 6 anni, Gandhi Olawawi, picchiato violentemente dai coloni. L'esercito ha poi disperso i coloni ed ha costretto i residenti palestinesi a tornare a casa. Più tardi i soldati hanno imposto la chiusura di 2 negozi della zona. Tanto la moschea di Al-Aqbat quanto tutti gli esercizi commerciali della zona sono forzatamente chiusi da più di 6 anni. Un palestinese è rimasto ferito dal fuoco dell'esercito israeliano in seguito ad una sparatoria avvenuta nella parte orientale della striscia di Gaza giovedì pomeriggio. Le truppe israeliane presenti alla frontiera hanno aperto il fuoco contro l'uomo e lo hanno ferito. Questa domenica l'esercito ha anche ferito un palestinese residente a nord di Gaza. Alcuni battelli della flotta marina israeliana hanno sparato contro le barche dei pescatori palestinesi sulla costa di Gaza. Il dottor Muawiyah Abu Hassanin, responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Al-Shifa, a Gaza, ha confermato che i militari, che stavano perlustrando la zona industriale della città di Beit Hanun, hanno sparato contro un civile e lo hanno ferito. Abu Hassanin ha aggiunto anche che un'ambulanza israeliana ha prelevato l'uomo e lo ha portato verso una destinazione sconosciuta. Fonti palestinesi riportano che questa domenica le navi cannoniere della Marina israeliana hanno sparato contro le barche dei pescatori palestinesi sulla costa della striscia di Gaza, distruggendone diverse. Testimoni affermano che le navi dell'esercito hanno aperto il fuoco contro le navi ferme sulla costa della spiaggia di Tal al-Sultan, ad ovest della città di Rafah. La Marina israeliana ha spesso compiuto attacchi, lanciando granate contro la costa palestinese, colpendo le barche dei pescatori, giustificando le azioni militari con il fatto che i pescatori si erano avvicinati alle acque israeliane o che a bordo delle barche ci fossero dei trafficanti di armi. Dozzine di famiglie palestinesi dipendono interamente dal reddito ricavato dall'attività di pesca. Tuttavia, in seguito allo scoppio della seconda intifada, nel 2000 Israele ha impedito ai cittadini di pescare liberamente, istituendo una sorta di coprifuoco. A causa di ciò, molti pescatori sono stati uccisi o feriti in seguito ai bombardamenti o agli spari. Il Palestinian National Information Center, un dipartimento dell'ufficio stampa internazionale dell'autorità palestinese, ha condotto un'analisi dalla quale sono risultati i seguenti dati. Dal 2000 fino a gennaio 2007, l'esercito israeliano ha ucciso 5.050 fra donne, bambini e uomini. Ne ha feriti 49.760 ed arrestati circa 10.400. Il rapporto parla di 351 donne uccise, 150 persone che necessitavano cure mediche urgenti sono morte nell'attesa ai checkpoint. Sono inoltre morti circa 66 palestinesi per via delle violenze dei coloni. Durante l'intifada hanno invece perso la vita anche 36 fra medici e personale paramedico, 9 giornalisti e 220 atleti. Giovedì pomeriggio a Ramallah, un uomo è morto in seguito ad un errore di un poliziotto palestinese che gli ha sparato. L'agente, secondo quanto riportano fonti della polizia palestinese, avrebbe mirato alle ruote di un'auto, che non si era fermata al posto di blocco. Si trattava di un controllo di routine nel centro di Ramallah, tuttavia è rimasto ucciso un passante. Alcuni parenti e amici del ragazzo, provenienti dai campi profughi di Amari e Kadora, sono scesi in strada e hanno attaccato i poliziotti lanciando pietre contro le loro auto. Gli scontri sono poi degenerati in una sparatoria, ma non c'è stato nessun ferito. Le squadre antisommossa della polizia hanno impedito che la situazione degenerasse in una guerriglia civile. Una misteriosa esplosione è avvenuta nel villaggio Wad al-Seka, a sud di Gaza, questo mercoledì. L'esplosione ha causato la morte di Mahmoud al-Semairi, di 33 anni. Secondo fonti mediche provenienti dall'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, l'uomo è deceduto in seguito alla misteriosa deflagrazione avvenuta nei pressi della sua casa. Fonti ospedaliere confermano che quando l'uomo è stato trasportato in ospedale era già morto e sfigurato e verrà presto trasportato all'ospedale di Al-Seka per l'autopsia. Secondo alcuni testimoni c'è stata un'esplosione molto forte a circa 700 metri dal confine con Israele, a est del villaggio. Martedì pomeriggio a Nablus sono state rilasciate 3 attiviste pacifiste, poco dopo essere state sequestrate da un uomo armato mentre visitavano la città. Il sindaco di Nablus, Kamal El-Shaikh, ha confermato che le 3 ragazze americane sono state rilasciate quasi subito. Le 3 attiviste stavano scattando foto nella periferia del campo profughi di Balata, vicino alla città. Alcuni credevano che dietro al sequestro ci fossero alcuni membri del Fronte Popolare di Liberazione Palestinese, ma questi hanno ufficialmente declinato ogni responsabilità. Sia il Fronte Popolare di Liberazione Palestinese che Fatah hanno negato totalmente ogni tipo di coinvolgimento nell'incidente. Questo rapimento è stato organizzato da singoli, senza nessuna attinenza con le fazioni in lotta per la resistenza. Martedì, all'alba, un gruppo di uomini armati e mascherati ha rubato l'auto di una troupe televisiva palestinese. I giornalisti hanno dichiarato che la troupe stava usando l'auto per accompagnare alcuni colleghi a casa per il cambio del turno. Gli uomini hanno fermato la vettura nei pressi del villaggio di Al-Sheikh Rudwan, a nord di Gaza. Per la 3ª settimana consecutiva l'esercito israeliano ha posto diversi battaglioni armati lungo le mura della città vecchia di Gerusalemme. L'accesso al quartiere arabo e dunque alla moschea dove sono soliti pregare il venerdì i musulmani è stato negato a tutti gli uomini sotto i 45 anni. Per questo motivo sono scoppiati alcuni scontri che però non hanno causato feriti tra i civili palestinesi e i soldati israeliani. Anche a Betlemme sono state organizzate alcune proteste. I fedeli, dopo aver pregato, sono scesi in strada per manifestare contro gli scavi che Israele sta portando avanti. I dimostranti hanno cantato cori contro gli israeliani, lanciando un appello per l'interruzione dei lavori. Nel frattempo sono iniziate alcune rappresaglie fra dozzine di ragazzi palestinesi e di soldati di un avamposto militare vicino al muro di separazione. I soldati hanno sparato proiettili di gomma, lacrimogeni e bombe sonore contro i palestinesi che lanciavano pietre e bottiglie contro di loro. Altri scontri sono avvenuti al checkpoint di Calandia. I soldati hanno risposto al lancio di pietre con proiettili di gomma, gas e bombe sonore. 2 i feriti non gravi e 6 le persone arrestate. Il Ministero dei Beni Culturali israeliani ha nascosto il ritrovamento di una piccola moschea avvenuto circa 3 anni fa, secondo quanto riporta un archeologo israeliano. La moschea sarebbe stata scoperta in seguito al crollo di parte del monte di Al-Magran nel 2004. Il ministero avrebbe celato la scoperta affinché i musulmani non rivendicassero l'appartenenza del sito archeologico. Khalid Tafaki, direttore del Dipartimento di Topografia dell'Orient House, ha riportato ai microfoni dell'International Middle East Media Center.
Il piano degli israeliani è chiaro. Dal 1967 a oggi sono riusciti a distruggere i quartieri di Sharafa e Maghraba per costruirvi sopra un quartiere ebraico. Hanno edificato circa 77 insediamenti dentro Gerusalemme e scavato tunnel, uno dei quali nel 1996. E adesso pianificano di scavarne un altro che vada da Porta Damasco alla piazza della moschea.
Durante una seduta parlamentare in videoconferenza tra Ramallah e Gaza, il Consiglio legislativo palestinese ha discusso sull'urgenza di un meeting fra i paesi arabi ed Israele riguardo agli scavi. Sono state demolite 2 aree adiacenti alla moschea dall'inizio degli scavi. Il movimento israeliano di Peace Now ha pubblicato un report dove attesta che la popolazione degli insediamenti israeliani è aumentata del 5% nell'ultimo anno. Ad oggi, 264.000 coloni occupano illegalmente alcune zone della West Bank, secondo il Ministero degli Interni israeliano. Parla Khalid Tafaki, direttore del Dipartimento di Topografia dell'Orient House.
Israele non ha mai ostacolato l'attività dei coloni. Al contrario, gli insediamenti crescono rapidamente e sin dagli accordi di Oslo i coloni sono diventati 206.000, mentre erano solamente 105.000 nel 2006.
Tafik sostiene anche che i dati del report sono poco precisi.
Si parla infatti del numero di coloni presenti fuori dai confini municipali di Gerusalemme. I coloni, solo dentro Gerusalemme, sono 182.000, che sommati ai 268.000 nella West Bank, ammontano a quasi 500.000 di israeliani.
Ci sono circa 102 outpost illegali costruiti intorno agli insediamenti in Cisgiordania. Anche se nel 2006 non sono stati stabiliti nuovi outpost, Peace Now ha registrato circa 251 azioni di espansione di quelli già esistenti, fra i quali case mobili e strade asfaltate. Sono state portate altre 90 roulotte e in 30 avamposti le costruzioni sono diventate permanenti. In 7 di questi sono state asfaltate le strade. Sentiamo il parere del dottor Doror Etkutz, coordinatore del progetto di monitoraggio degli insediamenti per Peace Now.
Negli ultimi 10 anni Israele ha assistito all'insediamento di centinaia di colonie che non hanno alcuno statuto ufficiale. In altre parole, sono illegali secondo le leggi israeliane. Il nome generico dato a questi insediamenti è quello di outpost, ma il ruolo strategico degli outpost è esattamente quello degli insediamenti. Sia l'uno che l'altro sono parte di un grande piano che il governo israeliano ha previsto per allocare la maggior parte possibile di terreni in West Bank per l'uso dei coloni e limitare la libertà di accesso della popolazione palestinese in Cisgiordania, che rappresenterebbe circa il 90% degli abitanti e moltissime zone dei territori.
Il numero dei permessi di costruzione per gli insediamenti sono tuttavia diminuiti a 952 nell'ultimo anno. In precedenza si trattava di circa 1.184 permessi. Tutti i permessi concessi nel 2006 sono avvenuti in seguito alle elezioni di marzo in Israele. Infermieri e paramedici hanno proclamato uno sciopero per il mancato pagamento dello stipendio e degli arretrati. Questo era stato previsto a gennaio scorso in seguito ad un accordo siglato col governo palestinese. Ai nostri microfoni ha risposto Herez Ani Salem, responsabile del personale sanitario a Betlemme.
Avevamo un accordo con il governo. Dovevano pagarci il nostro stipendio. ma naturalmente le nostre speranze sono state disattese, perciò scioperiamo. Abbiamo provato ad incontrarci con il ministro delle finanze, ma le trattative sono fallite.
Questi sono solo alcuni degli avvenimenti di questa settimana in Palestina. Per aggiornamenti costanti visitate il nostro sito www.immc.org. Grazie per averci seguito dalla città occupata di Betlemme. Questo è tutto da Anna Rossi, Monica Bitto e Hassan Banura.